Ave Maria, un buon pomeriggio a tutti i carissimi ascoltatori di Radio Buon Consiglio, sabato, primo sabato del mese, e quindi eccoci ritrovati per il nostro appuntamento ai piedi della Madonna per conoscerla, amarla, lodarla e servirla sempre di più. Al microfono Giulio Loredo. Agosto è un mese molto particolare, anzi particolarissimo, è il mese delle ferie, il mese delle vacanze o come una volta si diceva della villeggiatura. Anzi, una volta durava molto di più, adesso dura molto di meno. Comunque è un mese nel quale le persone si riposano, si rilassano ed è anche un mese molto più difficile per la vita spirituale. Da una parte non abbiamo gli orari normali, d'un'altra parte andiamo in posti dove le persone a volte si lasciano andare nelle mode, nel parlare, nell'agire, eccetera, a modi non consoni con la dottrina e con la morale cattolica. E quindi agosto è un mese è nel quale dobbiamo raddoppiare le nostre preghiere. Dobbiamo raddoppiare la frequenza ai sacramenti, se è possibile, e raddoppiare i nostri sforzi per mantenerci sulla retta via, sulla via della verità, del bene e del bello. Quindi un mese molto difficile, però allo stesso tempo molto meritevole per coloro che riusciranno ad attraversarlo indenne o comunque seriamente decisi a non fare del male. Il mio augurio, quindi, io mi affido e ci affidiamo tutti alla Madonna, dalla quale ci verranno sicuramente, ma sicurissimamente, le grazie necessarie per andare avanti. Quindi facciamo pure le nostre belle vacanze, le nostre belle ferie, ce le meritiamo. Parlando seriamente ce li meritiamo. Però allo stesso tempo prendiamo una raddoppiata cura della nostra vita spirituale. Come ho detto, raddoppiamo la preghiera, raddoppiamo la frequenza ai sacramenti, raddoppiamo gli sforzi per mantenerci nella virtù. E allora torno. Riprendo il tema che noi stiamo realizzando. Vi ricordate, stiamo seguendo da vicino questo bellissimo libro di uno dei più grandi teologi del secolo scorso, padre Reginald Garrigou-Lagrange, La madre del Salvatore. E lui tratta niente meno che la dottrina della corredenzione, cioè la Madonna corredentrice. Io lo dico sempre, lo ripeto velocissimamente, questo non è un dogma tipo l'Immacolata Concezione, tipo l'Assunzione, tipo la maternità divina, non è un dogma o non lo è ancora. Comunque è una dottrina condivisa dai maggiori teologi, da quelli che si chiamano i dottori, e quindi è una dottrina sicura dal punto di vista della fede. Perfino Papa San Pio X, quindi un papa e un santo, un grandissimo santo e un grandissimo papa, ha composto una preghiera a Maria Corredentrice. Quindi non sarebbe falso, una falsa, una verità che un papa compone addirittura una preghiera per ricordarla. E noi stiamo trattando, abbiamo prima trattato la maternità divina e poi stiamo trattando già da qualche settimana di Maria piena di grazia. Vi ricordate che queste sono due caratteristiche essenziali della Madonna, la Madonna madre di Dio e la Madonna piena di grazia. Essere madre di Dio, lo abbiamo visto, è più di essere piena di grazia, perché nella maternità divina è contenuto tutto, perché la Madonna è la Madonna perché è la madre di Dio, cioè da lì è che le viene tutto. Ed ecco questo aforisma teologico che alla Madonna conviene tutto, docuit potuit fecit, come si dice, cioè conveniva alla Madonna o conviene alla Madonna, Dio lo può fare, quindi lo fa, perché alla Madonna conviene tutto. Ed ecco, piena di grazia. Abbiamo visto le varie pienezze di grazia della Madonna e adesso stiamo analizzando passo dopo passo la crescita di grazia nella Madonna, la crescita di pienezza. Voi direte, ma scusi, si era piena prima, come che può crescere? No, è come un bicchiere, che il bicchiere può crescere, quindi il bicchiere è già pieno, ma crescendo il bicchiere c'è bisogno di più acqua per riempirlo. E così i santi nel cielo, per esempio, gli angeli nel cielo, crescono nell'amore di Dio. E quindi in un certo senso crescono in santità. Loro sono già nella visione beatifica, loro vedono già Dio faccia a faccia, quindi hanno tutto. Però nel conoscere più cose di Dio e nell'amare quelle cose nuove che conoscono, il loro amore aumenta. Aumentando il loro amore, cioè la carità, aumenta anche la loro santità. Ed ecco che anche la Madonna, pur essendo piena di grazia, cioè piena pienissima, strapiena, assolutamente piena, vi ricordate le varie, la pienezza assoluta, la pienezza relativa, eccetera, già lo abbiamo spiegato, non torno su questo, e pur essendo già piena di grazia dal momento del suo concepimento, la Madonna è andata crescendo in pienezza durante la vita. Abbiamo visto l'ultima volta la crescita della Madonna in pienezza di grazia durante la passione e morte di nostro Signore Gesù Cristo. Adesso c'è una paginetta, una cosa piuttosto breve, sulla Pentecoste. Poi entriamo nel tema principale di oggi, che sarà Maria modello della devozione eucaristica, cioè la pienezza di grazia della Madonna che cresce con la sua devozione eucaristica, ma prima la Pentecoste. E la gloriosa risurrezione del Salvatore, dice padre Garrigou Lagrange, le sue varie apparizioni segnano certamente un nuovo progresso nell'anima della sua Santa Madre. Cioè, nostro Signore muore e sepolto, resuscita, e comincia ad apparire ai suoi discepoli, prima alle sante donne, non alla Madonna, a due sante donne, poi agli apostoli, poi anche a sua madre, eccetera. Padre Garrigou Lagrange dice: ognuna di queste apparizioni è stata occasione di una enorme crescita, di un progresso nell'anima della sua Santa Madre. Però la terra era vuota, senza Dio, senza nostro Signore Gesù Cristo, scusate. Voi dovete immaginare questo manipolo, questo gruppetto dei 12, anzi degli 11, perché Giuda aveva tradito, 11 apostoli più qualche amico, quella Madonna, qui qualche amico, le sante donne, quanti potevano essere? Una quindicina, una ventina. Avevano abbandonato tutto, avevano lasciato indietro tutto, perfino la famiglia. Diversi apostoli erano sposati, per cui non c'è traccia delle loro mogli. Quindi a un certo punto hanno abbandonato perfino la famiglia per seguire Gesù. A un certo punto Gesù muore. Come la mettiamo adesso? Ecco che viene la prova nella fede, la prova della fedeltà, che è quella più forte. Se già in presenza di Gesù, in presenza di nostro Signore, più di un apostolo aveva vacillato, figuriamoci quanto era facile vacillare o addirittura apostatare, cioè andarsene senza la presenza di nostro Signore. Ed ecco che chi ha mantenuto la fede perfetta, chi ha mantenuto la fedeltà perfetta, è stata la Madonna. E quindi padre Garrigou Lagrange dice: la Madonna meritò loro con merito di convenienza le grazie che stavano per ricevere nel Cenacolo, cioè la discesa dello Spirito Santo, cioè la Pentecoste. Quindi la Madonna è stata mediatrice anche della grazia di Pentecoste, cioè noi sappiamo che la Madonna è mediatrice di tutte le grazie. Pentecoste è stata una grazia, quindi la Madonna è stata mediatrice anche di questa grazia. Però come? Ecco che la Madonna, mantenendo la fedeltà perfetta e l'esperanza perfetta, cioè Dio non ci ha abbandonato, mio figlio adesso non c'è più fra di noi vivo, cioè lui è apparso diverse volte, ma fra una volta e l'altra non c'era. E quindi, pur essendo assente, io spero, credo e ho fiducia totale che lui sarà con noi fino alla fine dei tempi. Questa fede della Madonna, questa speranza della Madonna, meritò la grazia di Pentecoste che è venuta al Cenacolo. Una pia tradizione, una pia credenza, un'opinione molto frequente fra i dottori, cioè fra i teologi, dice che la Madonna sarebbe stata la prima a ricevere lo Spirito Santo, cioè quelle lingue di fuoco, sarebbe venuta una lingua di fuoco sulla Madonna e poi questa lingua di fuoco dalla Madonna sarebbe passata a tutti gli apostoli. È una pia tradizione, io ci credo a piedi giunti, cioè assolutamente. Comunque, a un certo punto lo Spirito Santo viene. E viene a far cosa? Nostro Signore aveva predetto, vi ricordate, in più di un Vangelo risulta questa frase. È più o meno così. Io vi ho insegnato tante cose, però dopo di me verrà lo Spirito che ve li farà capire, ve li farà comprendere. E un teologo, credo sia padre Antonio Royo Marín, un grandissimo, famoso teologo spagnolo, morto una ventina d'anni fa, usa questa metafora. Immaginatevi un palazzo bellissimo, immaginatevi il Quirinale, che è un palazzo bellissimo, apparteneva ai papi, però senza luce, cioè di notte senza luce, senza luna fuori, senza luce dentro, quindi non si vede nulla. Tutto è lì, ci sono i candelabri, ci sono le statue, ci sono i marmi, c'è tutto. Però una persona non vede nulla perché non c'è luce. A un certo punto qualcuno accende la luce e si vede tutto, tutto in tutto il suo splendore, quindi queste candelabre sfavillanti, le luci, le specchi, i marmi, cioè tutto il fasto, tutto lo sfavillante fasto, posso dire, del palazzo del Quirinale. Quindi la luce è quella che permette di vedere. Così, diceva padre Royo Marín, è stato lo Spirito Santo. Tutte le verità erano lì, ma a un certo punto lo Spirito Santo è venuto e ha illuminato la Madonna e gli apostoli per vedere quello che nostro Signore gli aveva insegnati. E commenta padre Garrigo. Ah, un'altra cosa, scusate, non è solo vedere, ma dare forza, perché lo Spirito Santo vivifica, lo Spirito Santo non solo illumina, ma lo Spirito Santo vivifica, cioè dà forza. E quindi gli apostoli erano timorati, si erano nascosti, letteralmente nascosti, cioè rinchiusi dentro il cenacolo. Gli atti degli apostoli dicono che erano chiusi dentro, cioè per paura della gente, e quindi non avevano coraggio. Non appena viene lo Spirito Santo, loro escono e cominciano a predicare, cioè il coraggio, la forza, il dinamismo, lo slancio, l'eroismo viene dallo Spirito Santo. Quindi lo Spirito Santo illumina, cioè fa capire le verità, e vivifica, cioè dà forza, dà animo, dà dinamismo, dà coraggio. Commenta padre Garrigou Lagrange. Lo Spirito Santo, discendendo su di lei e sugli apostoli, Vedete come padre Garrigou Lagrange sta a questa tradizione che lo Spirito Santo sia venuto prima su di lei e poi sugli apostoli. Sotto la forma di lingua di fuoco è venuto a illuminarli definitivamente sui misteri della salvezza e a rafforzarli per l'immensa e difficile opera da compiere. Quindi, scusate, illuminarli e rafforzarli. Se gli apostoli in quel giorno sono confermati in grazia, perché in quel giorno nostro Signore ha confermato in grazia gli apostoli, cioè non potevano più peccare mortalmente. Se a San Pietro poi manifesta con la sua predicazione di aver ricevuto la pienezza della contemplazione del mistero del Figlio di Dio, se gli apostoli invece di rimanere timorosi ora se ne vanno gioiosi di dover soffrire per Gesù Cristo, una frase degli Atti degli Apostoli, quale sarebbe stato l'aumento di grazia nella Madonna? Quindi vedete il raciocinio di padre Garrigou Lagrange. Se sì gli apostoli hanno ricevuto queste grazie immense, quanto di più ha ricevuto la Madonna? Gli Atti degli Apostoli non ci dicono niente, cioè ci dicono che lei era lì, ma nient'altro. Eppure, con un raziocinio semplicissimo, se la Madonna ha meritato quella grazia ed è molto di più una santità che più di tutte le santità messe insieme, se gli apostoli hanno ricevuto queste grazie, quanto di più avrà ricevuto la Madonna? Nessuno quanto lei parteciperà all'amore profondo di Gesù per il suo padre, per le anime, eccetera, eccetera, lui poi spiega. Quindi, riassumendo questo primo punto, che è durato un po' di più di quello che pensavo, perché sono temi così belli, cari ascoltatori, che mi lascio prendere dal tema e ecco, perdo un po' la nozione del tempo. Comunque, riassumendo, la Madonna, pur essendo già piena, pienissima, strapiena, assolutamente piena di grazia, ha avuto una crescita di grazia, una crescita di santità, una crescita nella sua anima nell'occasione della Pentecoste. Una grazia che lei ha meritato, che lei ha ricevuto per prima e della quale lei ha approfittato, perché la Pentecoste è venuta anche per lei, quindi lei ha approfittato della Pentecoste. Sì, per gli apostoli i risultati della Pentecoste sono quelli che noi conosciamo, quanto più sarebbe stato per la Madonna. Chiudo questo punto, entro nel secondo punto, che credo sarà un po' più lungo, quindi non so se lo finirò oggi, comunque lo riprendiamo un'altra volta, tanto non c'è nessuna fretta, perché questo è molto importante, cari amici. Quando meditiamo sulle verità della nostra fede, non c'è fretta. Il tempo non esiste, noi dobbiamo toglierci perfino l'orologio, no? Non c'è tempo, noi dobbiamo concentrarci totalmente nella meditazione, nello studio, nella lettura, senza nemmeno preoccuparci del tempo. Comunque, entriamo nel secondo punto, che Maria, modello della devozione eucaristica. E dice padre Garrigou Lagrange, e poi lo spiego. È particolarmente opportuno insistere su quello che deve essere stato per la Madre di Dio il sacrificio della Messa e della Santa Comunione che ha ricevuto dalle mani di San Giovanni. E questo è molto interessante, perché la Madonna non era presente all'ultima cena. La Madonna non ha ricevuto né il sacerdozio, poi lo vedremo, né il sacerdozio, nemmeno la comunione lì nell'ultima cena. Che l'ultima cena è stata la prima comunione nella storia, quando Nostro Signore ha detto: questo è il mio corpo, mangiate, prendetevene tutti, eccetera, poi questo è il mio sangue, prendetevene tutti. Quella è stata la prima messa, come noi la conosciamo oggi, poi adesso ne parleremo, ed è stata la prima comunione per gli apostoli, per i dodici, perché c'era anche Giuda. E questo, mi permettete una piccola parentesi, oggi c'è una certa tendenza a sì, tale vescovo, addirittura tale papa, non mi piace, non è vescovo e non è papa. Voi vedete come ha trattato nostro Signore a Giuda. Giuda che lui sapeva che l'avrebbe tradito, lui sapeva che, come dice il Vangelo, il demonio è entrato in lui, quindi Giuda durante l'ultima cena era indemoniato, indemoniato. Eppure nostro Signore le ha dato il potere di consacrare, lo ha fatto vescovo e lo ha trattato da vescovo. E quindi non è incompatibile essere vescovo ed essere indemoniato. Giuda è stato il primo. E quindi, nonostante la condotta, quello che è il sacramento, in questo caso la pienezza del sacramento dell'ordine, che è l'episcopato appunto, non viene meno, non viene meno. Questa è una piccolissima parentesi, un po' polemica, però chi ha orecchie per capire, capirà. Comunque, nostro Signore non ha dato la comunione alla Madonna, non l'ha fatto partecipare nell'ultima cena, non l'ha fatta sacerdotessa e non le ha dato la comunione. E questo già ce la dice molto lunga su tutta questa questione molto moderna, molto attuale, del cosiddetto sacerdozio femminile, o almeno del diaconato femminile. Noi abbiamo visto che c'è questo principio teologico che si applica alla Madonna, dequit potuit fecit. Conviene alla Madonna, Dio lo può fare, perché Dio può fare tutto, quindi lo ha fatto. Cioè, se c'è una grazia che conveniva o conviene alla Madonna, e Dio può dare quella grazia, perché Dio può dare qualsiasi grazia, lui l'ha data. Ora, nostro Signore non ha fatto sacerdotessa alla sua Madre Santissima, quindi non conveniva. Lui se fosse convenuto, lui poteva, lo avrebbe fatto. Non conveniva. E questo già è una barriera, direi, assoluta a tutta la questione, al di là degli argomenti teologici, diciamo, più tecnici. È una barriera fortissima, assoluta, nel senso che le donne non possono avere il sacramento dell'ordine sacerdotale proprio perché non conviene, è una convenienza di natura. E ora, la Madonna non poteva essere privata dalla messa, non poteva essere privata dalla comunione. Ed ecco che Dio, nostro Signore, l'ha affidata a San Giovanni Battista. E se perché la Madonna è stata affidata a San Giovanni e non alle sante donne? Questa è una domanda interessantissima. Perché? Chi sarebbe stato più in grado di aiutare la Madonna in un passaggio così duro della sua vita? Le donne. Noi sappiamo che le donne sanno consolarsi a vicenda molto meglio di un uomo a una donna, o molto meglio degli uomini fra di loro. Perché nostro Signore non ha affidato la Madonna alle sante donne perché si prendessero cura di lei, bensì a San Giovanni, a un uomo? E padre Garrigou dice perché San Giovanni era sacerdote. Quindi nostro Signore ha voluto affidare la sua madre a un sacerdote che poteva comunicare a Maria il tesoro dell'Eucaristia. Ecco perché Gesù l'ha affidata a San Giovanni, che lei potesse assistere alla messa e ricevere l'Eucaristia. Un'altra domanda: perché Gesù ha affidato la Madonna a San Giovanni e non a San Pietro? più importante di San Giovanni è che era San Pietro. San Pietro era il Papa. Quindi la Madonna, essendo la persona più importante, evidentemente la Madre di Dio, non doveva essere affidata all'apostolo più importante, cioè San Pietro. No. Nostro Signore Gesù Cristo ha affidato la Madonna a San Giovanni, non a San Pietro. Scusate, e Padre Garrigou dice, San Giovanni è il modello della vita contemplativa, della vita intima e nascosta, che è sempre stata quella di Maria e che sarà la sua fino alla morte. Se la vita di Maria non avrà lo stesso carattere di quella del principe degli apostoli, San Pietro, lei non interverrà affatto nel governo dei fedeli. Quindi voi vedete, pur essendo la madre di Dio, la Madonna aveva un suo ruolo, che non era quello di governare la Chiesa. La Chiesa la governava San Pietro. Io voglio supporre che San Pietro si sia consultato con la Madonna più di una volta, questo ci credo. Cioè, madre mia, cosa pensi di questo, cosa pensi di quello? Voglio crederlo. Però a Maria, alla Madonna, non è stato affidato il governo della Chiesa. Quindi sono due vocazioni molto diverse, quella di San Pietro e quella di San Giovanni. San Pietro era un uomo pubblico, San Pietro era un capo, e se vogliamo dirlo, un capo politico, nel senso capo di una struttura pubblica, quindi che doveva fare i conti con i poteri e doveva trattare da potere a potere con l'imperatore, col governatore, piuttosto che con la sinagoga, col sinedrio e con i tribunali. Quindi un ruolo pubblico, un ruolo politico, oltre che il suo ruolo chiaramente è sacerdotale e sacramentale. San Giovanni aveva un ruolo contemplativo, un ruolo più nell'amore, nella contemplazione di Dio, tanto che si è ritirato all'isola di Patmos, dove è morto, è stato l'ultimo apostolo, perché era il più giovane, a morire, e non è morto martire, è morto di morte naturale. Il suo Vangelo non fa parte dei tre apocrifi. I Vangeli apocrifi sono i tre primi, finiti prima dell'anno 70. Il suo Vangelo è stato scritto successivamente ed è molto diverso dagli altri tre, perché gli hanno chiesto di testimoniare la vita di Nostro Signore in chiave polemica contro le eresie. Già allora c'erano le eresie che serpeggiavano nella Chiesa, soprattutto il gnosticismo e tanti errori sulla persona di Nostro Signore Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo. Quindi gli hanno chiesto a San Giovanni di testimoniare lui che era apostolo, quindi discepolo diretto di Nostro Signore, e lui ha scritto il suo Vangelo molto più denso, molto più teologico, che non i primi tre che si chiamano appunto sinottici. Quindi due vocazioni molto diverse, San Giovanni e San Pietro. E di nuovo il problema del sacerdozio delle donne, perché le donne non possono essere elette vescove, papesse, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un argomento. Gesù non ha voluto che sua Madre Santissima intervenisse nel governo della Chiesa. Quel governo lo ha affidato a Pietro, a San Pietro, a principe degli apostoli. Ripeto, voglio credere che lui si sia consultato con la Madonna, ma appunto una consulta, una conversa, cosa pensi di quello, cosa pensi di quello, però non un ruolo, un ruolo ufficiale, un ruolo strutturale. E quindi, e se la Madonna è la Madonna, cioè la Madre di Dio, e non ha avuto questo ruolo, come possono oggi chiedere questo ruolo e stravolgendo la struttura della Chiesa voluta da nostro Signore Gesù Cristo? Mi domando. Comunque, la sua missione è quella di San Giovanni, e quindi a chi è stata affidata la Madonna, sarà quella di contemplare e amare nostro Signore, rimasto presente nella Eucaristia. Beh, io vado un po' più veloce, e quindi padre Garrigoula Grange dice: Maria non ha il carattere sacerdotale, perciò nella vita nascosta, perché della Madonna negli Atti degli Apostoli non si menziona, e almeno in modo consistente, che in questa vita nascosta la Madonna, soprattutto nell'ora in cui San Giovanni celebrava la messa davanti a lei, ecco, immaginatevi questa scena, non dico bellissima, ma mi mancano le parole per dire quanto è bella. San Giovanni, evangelista, San Giovanni, l'apostolo prediletto di nostro Signore, sacerdote e vescovo, celebrando la messa per la Madonna e le pie donne o persone vicine a lui. Quindi Maria non aveva il carattere sacerdotale, non poteva esercitarne le funzioni, ma, e questo è molto curioso, e molto interessante, voglio dire, curioso in questo senso, interessante, come dice Monsignor Ollier, è un teologo francese, credo che dell'Ottocento, la Madonna ha ricevuto la pienezza dello spirito del sacerdozio. Non ha ricevuto il sacerdozio, quindi il sacramento dell'ordine, no. Però ha ricevuto qualcosa che di per sé è molto di più, che la pienezza dello spirito del sacerdozio, perché la Madonna è madre di Cristo Redentore, e quindi profonda, e quindi la Madonna era molto più legata alla persona di nostro Signore che lo stesso San Giovanni Evangelista. Quindi la Madonna non era sacerdote, ma aveva la pienezza dello spirito sacerdotale, che è una partecipazione al sacerdozio di nostro Signore. La Santa Messa, il suo titolo di Madre di Dio, commenta padre Garrigou, il suo titolo di Madre di Dio va oltre il sacerdozio dei ministri del Salvatore, cioè va molto oltre, il sacerdozio ministeriale. Maria ci ha dato il sacerdote e la vittima del sacrificio della croce, e si è offerta con lui. La Santa Messa è stata per lei a un livello tale che noi non comprendiamo il memoriale e in sostanza la continuazione del sacrificio del Calvario. E qui padre Garrigou-Lagrange entra nell'analisi di cosa è la Messa. E io vi devo spiegare un po' più a lungo, perché qui lui, in questo testo, lui prende come presupposto che il lettore già sappia alcune cose. Dall'inizio della storia, Dio ha voluto il sacrificio. Sacrificio cos'è? È la distruzione di qualcosa per dimostrare che Dio è il proprietario assoluto. Cioè, vi ricordate nel libro del Genesi, Abele e anche Caino bruciavano frutti. Abele bruciava i buoni frutti, Caino bruciava i frutti scadenti. Tanto che il fumo di Abele saliva verso il cielo, cioè era accettato da Dio. Il fumo di Caino andava verso terra, non saliva, perché Dio non accetta un falso sacrificio, non accetta un sacrificio fatto a metà. Quindi si bruciavano frutti. Voi direte, ma cosa c'entra bruciare frutti? Che quei frutti erano buoni, quei frutti erano per l'uso dell'uomo. L'uomo invece li prende e li brucia. Cioè io non utilizzerò più questi frutti, io li brucio per dimostrare che tu, Dio, sei il proprietario. Ne sei il proprietario. Questo è il sacrificio, questo vuol dire sacrificio. Durante l'istoria noi vediamo che il sacrificio poi si sono cominciati a sacrificare animali, animali piccoli, animali grandi, eccetera. A un certo punto, mutoni per esempio, a un certo punto Dio, e questi sacrifici erano fatti dal patriarca della famiglia, cioè dalla persona più anziana, quello che fungeva da patriarca della famiglia. A un certo punto Dio ha scelto fra le 12 tribù di Israele una tribù, la tribù del Levi. Solo la tribù del Levi poteva offrire il sacrificio, quindi ha scelto una tribù sacerdotale, che è la tribù del Levi, i Leviti. Tanto è vero che perfino oggi dire Leviti è sinonimo di dire sacerdote. A un sacerdote io lo posso chiamare Levita, è un sinonimo, perché i membri della tribù, la tribù del Levi, erano sacerdoti. A un certo punto, non vi faccio tutta l'istoria, e questo sacrificio si realizzava unica e esclusivamente nel Tempio di Gerusalemme, nel Tempio di Salomone, e dal sommo sacerdote. Comunque Dio ha voluto che il suo figlio fosse offerto come vittima, perché doveva redimere il peccato originale. Ora, il peccato originale è stato un peccato diretto contro Dio, e quindi non per l'uomo che lo ha commesso, Adamo ed Eva, ma per la persona offesa direttamente, cioè Dio, che è infinito. Il peccato originale, in un certo senso, è stato un peccato infinito. Ripeto, non per Adamo ed Eva, che erano finiti, erano esseri umani, però per la persona offesa, Dio, che è infinito. Quindi solo un sacrificio infinito poteva redimere, cioè ripagare, questo peccato. Ora, l'unico essere infinito è Dio. Quindi Dio doveva essere la vittima, Dio stesso doveva essere la vittima di questo sacrificio infinito, di questo sacrificio perfetto. Ora, seconda domanda, chi può offrire un sacrificio perfetto, un sacrificio infinito? Solo Dio, perché solo Dio è infinito. Quindi no, la seconda persona, mi dicono che si sia bloccato il video, speriamo che continui, speriamo che almeno sentite la mia voce, perché purtroppo ho dei problemi di internet. Comunque spero che almeno continuate a sentire la mia voce, e speriamo che il video si risolva. Mi hanno detto che spenga la camera un attimo, la riprendo di nuovo, vediamo. Comunque, spiegavo che solo Dio poteva offrire il sacrificio perfetto, cioè il sacrificio infinito, dove la vittima era infinita, Dio, e il ministrante, il ministro, era pure lui infinito. E questo e nostro Signore Gesù Cristo. Quindi nel Calvario, nostro Signore Gesù Cristo è stato sacerdote e vittima, è stato il sacerdote perfetto che ha offerto la vittima perfetta nel sacrificio perfetto. E questa è stata la morte di nostro Signore in croce sul Calvario. Ora, quello è il fatto che ha compiuto la nostra redenzione. La nostra redenzione si è compiuta con la morte di nostro Signore sul Calvario. una volta fatto questo sacrificio perfetto, non si può ripetere, perché una volta che si raggiunge la perfezione non si può fare altra cosa se non ripeterlo continuamente. Cioè, si è raggiunta già la perfezione, non si può andare oltre, non si può andare avanti, si può soltanto ripetere. E questo è il santo sacrificio della Messa. Nella Messa il sacerdote offre il corpo del nostro Signore di Gesù Cristo al Padre e il sangue di nostro Signore Gesù Cristo al Padre. Tanto che quando lui consacra, lui dice: questo è il mio corpo. Non è il corpo di lui, Don Tizio, il corpo di Cristo. Quindi lui consacra in persona Cristo. O quando dice: questo è il mio sangue, non è il sangue di Don Tizio, è il sangue di Cristo. E quindi è il nostro Signore Gesù Cristo che nella persona del sacerdote consacra. E fate questo in memoria di me. È un comandamento, un ordine che nostro Signore dà agli apostoli, cioè ai sacerdoti. Fate questo in memoria di me, quindi continuate voi celebrare questo sacrificio una volta che io non ci sarò più. Siete voi i miei continuatori. Tanto è vero che quando la messa finisce, nella messa antica, si diceva ite missa est. Potete andarvene. Missa vuol dire ordine, missus, è inviato. Io ho compiuto l'ordine che nostro Signore mi ha dato. Questa è la messa. Ecco perché la messa è il santo sacrificio della messa. Tutte le altre definizioni, soprattutto quelle moderne, non descrivono quello che è l'essenza della messa, che è il rinnovamento incruento del sacrificio cruento del Calvario. Allora, con tutte queste nozioni, scusate se mi sono dilungato un po', però era necessario per capire questi commenti di padre Garrigou-Lagrange. Lui dice: ora sull'altare, quando San Giovanni celebra, vi ricordate che stiamo commentando come la Madonna cresceva in santità e in grazia con le sante messe che sentiva celebrare da San Giovanni, se quando San Giovanni celebra, Maria ritrova la stessa vittima che è sulla croce. Quindi la Madonna revive nella sua persona tutto quello che ha vissuto sotto la croce. Ora, come abbiamo visto, la Madonna sotto la croce ha patito praticamente come il suo figlio. Ha patito praticamente gli stessi dolori, a modo suo, gli stessi dolori del suo figlio. Ecco un motivo per il quale lei può e deve essere chiamata corredentrice, che lei ha partecipato a quel sacrificio del suo figlio. Ebbene, ogni volta che San Giovanni celebrava la messa, la Madonna si ritrovava nella stessa situazione. Quindi non c'è persona nell'istoria che abbia assistito a una santa messa come la Madonna ha assistito. Ecco perché padre Garrigou la chiama modello di pietà, come di devozione eucaristica, modello di devozione eucaristica, perché ogni volta che San Giovanni celebrava messa per la Madonna si ritrovava nella stessa situazione di sotto la croce, sul Monte Calvario, che è la situazione perfetta, nel senso che la partecipazione perfetta al sacrificio del suo divino figlio. È lo stesso Gesù che è realmente presente lì nell'Eucaristia. non solo un'immagine, è la realtà sostanziale del corpo del Salvatore con la sua anima e la sua divinità, perché ricordatevi che nell'ostia consacrata c'è tutto Dio, c'è il corpo, sangue, anima e divinità di nostro Signore Gesù Cristo. Non c'è più, è vero, dice padre Garrigou-Lagrange, non c'è più, è vero, l'immolazione cruenta, cioè non c'è più il sangue vero, non c'è più la violenza, cioè l'aspetto cruento del sacrificio del Calvario, ma c'è l'immolazione sacramentale. Sacramentale, sacramento vuol dire simbolo. C'è la immolazione sacramentale nel sacramento dell'Eucaristia. L'Eucaristia è un sacramento. Ottenuta dalla consacrazione separata del corpo e del sangue prezioso, il sangue di Gesù è sparso sacramentalmente sull'altare. Ecco perché la messa va celebrata su una pietra, la cosiddetta pietra d'ara, pietra d'altare, ara vuol dire altare, pietra d'altare, perché ricorda il Monte Calvario e ricorda la pietra dove Abramo avrebbe sacrificato il suo figlio Isacco. Quindi il sacerdote celebra la messa sul Monte Calvario. Quello è il simbolismo della pietra che ci deve essere sotto il mantello, sopra l'altare, sotto i tre mantelli, perché servono tre per celebrare la messa, come si deve celebrare oggi, celebrano in qualsiasi modo. Comunque, e questa figura della morte di Cristo è più espressiva per chi non può dimenticare, eccetera, questo lo salto. Questa santa messa celebrata da San Giovanni, alla quale Maria partecipa, è la riproduzione più suggestiva del sacrificio della croce perpetuato nella sostanza dell'altare. Cioè, la messa perfetta è stata quella, sono state quelle celebrate da San Giovanni Evangelista con la Madonna assistendo. Queste sono state le messe perfette. Perfetto no, perché una messa può essere più perfetta dell'altra, perché la messa comunque è sempre la messa. Ma uno era apostolo e discepolo diretto di nostro Signore, quindi che ha ricevuto il sacerdozio e l'episcopato direttamente da nostro Signore Gesù Cristo. E l'altra era la Madonna che ha partecipato al sacrificio del Calvario in modo perfetto, e quindi partecipava in modo perfetto al rinnovamento sacramentale del sacrificio del Calvario, cioè alla Santa Messa. Io, prima di entrare nel prossimo punto, che sarà non so se riuscirò a farlo tutto, comunque approfitto per di dire una cosa. Vedete, carissimi ascoltatori, quanto è seria la Messa. La messa non è popolo in festa, queste robe che si dicono oggi. La messa è il rinnovamento incruento del sacrificio cruento del Calvario. E quindi noi dobbiamo assistere alla messa come la Madonna ha assistito alla prima messa, quella del Calvario, che quella è stata la prima messa nella quale il sacerdote perfetto, nostro Signore, ha offerto la vittima perfetta, lui stesso, a Dio, che è Dio, a Dio Padre. Quindi quella è stata la messa perfetta, con la Madonna ai piedi della croce. Come ha partecipato la Madonna? Suonando la chitarra? Mamma mia, no. Ha partecipato con una serietà, con una compunzione profondissime, con una consapevolezza che lì si stava compiendo la redenzione dell'umanità. Quindi la prossima volta, scusate questa provocazione, ma la faccio, mi esce dal cuore. La prossima volta che sentite la voglia di suonare la chitarra durante la messa, pensate alla Madonna sotto la croce, che quella è stata la prima messa e la messa perfetta, che si ripete, si rinnova e si ripete soltanto in tutte le messe fino alla fine dei tempi. Quella è stata l'unica vera messa perfetta che si ripete, si rinnova fino alla fine dei tempi. Quindi dobbiamo imparare dalla Madonna e da San Giovanni, perché anche San Giovanni era lì ai piedi della croce. Quindi Maria, modello di devozione eucaristica, modello di pietà eucaristica, Madonna, il modello che noi dobbiamo seguire quando andiamo a messa. Poi ho 4-5 minuti, padre Garrigou dice: e infatti la stessa vittima che viene offerta nella messa e che in cielo presenta per noi le sue piaghe gloriose al Padre Celeste. Scusate, ho dimenticato il sottotitolo. Maria vedeva nel sacrificio della messa il punto di unione del culto della terra con quello del cielo. Io mi fermo qui, cioè spiego un po' questo, ma mi fermo qui e riprenderò la prossima volta da questo punto. Che voi vedete, nostro Signore ha offerto se stesso, ha offerto quella prima e unica messa, quello che si chiama il sacrificio perfetto, a te gradito, questa è la frase che si dice durante la messa, il sacrificio perfetto a te, cioè al Padre, gradito. Poi nostro Signore è morto, è risorto, è andato in cielo, eccetera. Quindi nostro Signore Gesù Cristo è in cielo. In cielo lui continua a offrirsi al Padre Eterno per l'umanità, perché la sua missione redentrice in un certo senso continua per tutta l'eternità, non solo durante la sua vita terrena. Quindi in un certo modo mistico, che non saprei spiegare, comunque in un certo modo mistico, questo sacrificio continua. E questo è il culto celestiale. Il culto sulla terra è un riflesso del culto in cielo. Ecco la sacralità della messa. Usate la provocazione, altro che chitarra e tamburello. Noi durante la messa stiamo partecipando qui sulla terra alla liturgia celestiale, alla liturgia del cielo. E quindi quale atteggiamento contemplativo dovremmo avere noi per poter partecipare alla liturgia celestiale? Ora, Maria, dice padre Carrigou, vedeva nel sacrificio della messa il punto di unione del culto della terra con quello del cielo. Infatti, commenta, riprendo la prima frase che è l'ultima che leggerò, è la stessa vittima che viene offerta nella messa e che in cielo presenta per noi le sue piaghe gloriose al Padre Eterno. Il corpo di Cristo non cessa di essere in cielo, propriamente parlando, non discende dal cielo, ma senza essere moltiplicato è reso realmente presente sull'altare nella transustanziazione del pane che realizza il sacerdote. Quindi vedete, se si dice, ed è vero, che la Santa Messa sia il fulcro, il centro, l'asse attorno al quale gira tutta la vita della Chiesa, ed è vero, ed ecco che noi possiamo prendere come modello di come girare anche noi attorno a questo asse, possiamo prendere come modello la Madonna. La Madonna che in ogni santa messa che sentiva da San Giovanni, e suppongo che avrà sentito le messe anche di altri apostoli, però nel giorno, nel quotidiano, quelle di San Giovanni, perché era stata affidata a lui, quindi viveva con lui, e la Madonna è cresciuta in grazia, è cresciuta in santità. Detto questo, carissimi ascoltatori, non mi resta come sempre che augurarvi una santa domenica e ricordarvi ad agosto raddoppiamo le nostre preghiere, raddoppiamo la nostra frequenza ai sacramenti, raddoppiamo i nostri sforzi per non lasciarci trascinare dall'ambiente generale di trascuratezza e di rilassamento che si impossessa un po' di tutti durante questo mese. E noi ci diamo appuntamento fra 2 settimane, sempre qui a Radio Buon Consiglio. Ave Maria.